Benvenuti.
Noi ormai siamo abituati a fare radio, ma questa è ufficialmente la nostra prima puntata in diretta.
Sono molto emozionato.
First puntate on the radio.
On air.
Oh okay. Yes.
Ricordiamo sulle frequenze web di Onde Quadre.
Square Waves, tra l'altro.
Square Waves.
Per dirlo in un modo un po'.
Ondequadre.polito.it, giusto per
fare un po' di pubblicità.
Ecco, esatto. Noi siamo un programma che si chiama Monopoli.
Monopoli, un programma di quelli.
O Monopoli, come volete.
No, un solo poli, un po' di solo nostro.
Solo noi.
Ah, ecco.
Il nostro poli, come lo vorremmo noi.
Poli nostrum.
Dato il quoziente intellettivo dei tre personaggi, direi che il programma che vi accingete ad ascoltare è di un livello culturale, ma di quelli.
Presentiamo il qui di Cristiano Malgioglio.
Direi proprio. Altra roba.
Siamo candidati al premio per la cultura insieme a Super Quark per il super, i tre gatti.
Ah,
i super gatti.
I super gatti. Super quasi super gatti. Comunque, oggi è. Cos'è oggi? Venerdì 17.
Vai! Non potevamo scegliere data migliore.
Data migliore, infatti eravamo indecisi se partire oggi, perché no, però.
Venerdì 17 ci siamo innamorati subito di sta data.
Perché se un programma deve partire bene, perché non partire col botto?
No.
Venerdì 17.
Tra l'altro, noi in redazione, là dietro sono 10 persone, che sommate a noi 3 sono 13. Quindi siamo in 13 a fare la trasmissione a venerdì 17.
No. Salutiamo il nostro regista in regia, appunto, perché è un regista che sta.
Il dottor Toppi.
Dottor Toppi.
Detto anche il Corvaccio.
Big Crow.
O Toppenstein.
Toppenstein.
Data anche la data. Data la data.
Ci può stare.
Ci fosse stato anche un film Toppenstein Junior,
sì.
Di cui forse
avevi
visto qualcosa.
Cioè in VHS ce l'ha fatto vedere.
Bene.
Tu sei? Chi sei tu?
Io. Ah già, io sono Abel.
Non ci credo.
Come non ci credo? Io mi chiamo Abel, mi conosce, imparerete a conoscermi nel corso del programma. Sono di solito quello che si presenta a fare una puntata senza sapere una beata mazza della puntata stessa.
Che bello.
Come oggi.
Come oggi, esattamente. Beata improvvisazione, direi. Alla mia destra troviamo
Mastro Nebbio.
Mastro Nebbio.
Mastro
Nebbio,
mi piaceva come.
Che la sua piccola osteria.
È un po' l'intellettuale.
Con la mia piccola Chetti, diciamo.
È un po' l'intellettuale del gruppo, infatti è l'unico di noi che legge il giornale.
Sì.
No, beh, aspetta, io leggo al mattino, lo leggo.
Lo leggo.
Leggo sul metro.
Anch'io leggo.
Ah, sì?
Mentre alla mia sinistra troviamo
Sir Manus.
Ma che cosa è questo inglesismo? Questa voglia.
Sir Manus, perché sono stato in Scozia e, diciamo, ho avuto una storia d'amore con una lady, così, e insomma, alla fine. Mi hanno nominato Sir e poi sono dovuto scappare.
Io mi immagino lui vestito col gonnellino, è veramente un'immagine oscena.
Suonavo anche la zampogna.
Va bene.
Ma non la cornamusa.
Ragazzi, venerdì 17, partiamo subito col bot. Confido nel nostro regista che ci manderà una signor canzone.
Oh, vai Topic.
Ecco.
Ma cos'è?
Io sta roba non l'ascolto.
Cambia.
Non so voi, ma io sta roba non l'ascolto.
Questa sì che è musica seria, cavolo.
Ancora le scorie dell'estate, questa tosse la mi lascia stare.
Si sente che c'è ancora un po' di scorie. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we would soul. We'd blister in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song.
Degli amici in stereofonia.
Questa canzone qui è stata registrata da Raffaella Carrà in un momento di delirio, forse.
Insieme al coro dello Zecchino d'Oro.
Sì. Dopo che ha cantato il coccodrillo come fa, lei ha chiesto se potevano aiutarla a fare le i coristi.
A fare chak chak chak.
Esatto.
E vabbè. Chuck si gira la nostra rubrica di gossip, cinema, tutto quello che si vuole, un po' di tutto, insomma.
La vita mondana, sì. Questi VIP, insomma. Attendo, le cavolate VIP, che fanno. Sì.
Parleremo di radio. Tutto e di niente, praticamente. Esattamente, quello che ci viene meglio.
Oh. Aria fritta, insomma.
Sì, esattamente. Argomento principe di oggi,
è quello che sarà principe per molte altre puntate, sì. Perché oramai questa donna
ci dà. È come Emilio Fede per Striscia Notizia, praticamente.
È manna dal cielo.
Cioè, ho il giurato.
Per i nostri programmi.
È un po' brilla.
È un po' brilla, secondo me è una frequentatrice assidua di
della,
pub
della casa del vino. Non a caso si chiama Winehouse.
Winehouse, Amy Winehouse, la nostra.
La buona vecchia, la nostra, buona più o meno.
La nostra
vecchia quasi.
Vecchia quasi.
Sono avanti così più o meno.
Diciamo che la nostra cantante preferita.
Ma più o meno, eh.
Senza sapere una canzone, perché noi la preferiamo per ciò che ci dà, per le notizie che ci fa avere.
Sì. Le soddisfazioni che ci dà. Come per esempio quando si è fatta beccare in giro.
Si è combinato, ma sempre una le combina.
In giro di notte.
Quando non le combina due.
Vabbè, in effetti. È già buono, dici.
Praticamente cosa ha fatto? Si è fatta beccare in pieno centro a Londra di notte. In jeans reggiseno.
Ecco.
Così.
Ah, boh, è l'abbigliamento classico da mettere a Londra.
Di Londra, che in questo periodo fa un freddo cane.
No, ma fa 30.
Fa 30. È anche un posto tranquillo Londra di notte.
Sì.
A quell'ora lì.
Vabbè, ma oggettivamente ti vedi una come la Winehouse e spaventi.
In effetti è vero.
Ma quanto pazzo tu possa essere maniaco, scappi.
Ti prendi
tu.
Male.
Scappi sì. Tu, perché se ti prende lei...
anche perché si muove tipo la bambina del ring, non so se per... non cammina più in modo fluido.
E poi oggettivamente sta donna si è fatta di tutto, io avrei paura, cioè se mai la tocchi rischi di prenderti qualcosa, le, non so, le patite,
il tifo, cioè... infatti tutti quelli del gruppo,
il tifo,
che sono
il tifo,
tutti quelli che cantano con lei ogni concerto si fanno una tiretanica,
è più sano buttarsi nel po' e berne l'acqua che che è tutto lì.
Però quindi bel paragone tra poi e di Winehouse, magari adesso che avevamo a Piero Angeli, diciamo se nel prossimo Super Quark vuole fare un approfondimento.
Super Quark, Super Quark. Comunque Jeans e Reggie Sane in giro alle 5 e mezza del mattino, importato dal classico paparazzo che passa, classico paparazzo l'avrà seguita dalle 2 di notte,
probabile.
Cioè quella donna si sa dove va in giro, lei c'è, c'è una paparazzata, non si può non seguire e lasciarla andare.
C'è anche qualcos'altro che fa rima con paparazzata, ma non si può dire.
Però vabbè, che di solito combina. Bene, ma è l'ultimo episodio che è successo da Winehouse.
No.
Quest'estate ci ha tenuto ben compagnia, perché cosa ha combinato?
Fare avvenuto non fare niente neanche quest'estate.
No. Cosa ci ha combinato?
No, quando... no, veramente non è d'estate.
Vabbè, ma quest'estate entrava, usciva dalle case di cura.
Pensavo dalle case chiuse, perché conoscendo il soggetto.
Ma probabilmente, probabilmente anche ha fatto.
No, dalle case in chiuse, però è stato per è stata per un periodo chiusa in casa, perché i paparazzi, incredibilmente, non per una cavolata che ha fatto lei, ma per il discorso del marito che è in carcere per scontare. Non ho capito se traffici illeciti di droga o
quant'altro. Anche lui è una bella persona tranquilla.
Ma lui si sono conosciuti perché lui era il pusher di lei.
Io li fa e poi li accoppia.
Ma comunque, questa cantante qui, diciamo, durante i concerti è una che ci dà da fare. Comunque magari fuori fa un po' di casino, però poi nei concerti è una che ha un, insomma, mantiene un certo self control.
Dici?
No. Per esempio, come ha fatto al Guy, che è un famoso locale londinese, dove Amy Winehouse a un certo punto logicamente ha vomitato mentre cantavano.
Era bevuta come non so cosa.
Poi si è fermato un attimo e...
Beh, anche loro fanno cantare a Winehouse in un pub.
Si è pulito un po' la bocca, si è soffato un po' il naso, ha fatto uscire qualche pezzettone dal naso e poi è riparito a cantare.
Che bello, insomma. Che bella immagine.
Deve essere bello andare a un concerto di Winehouse alla fine.
No? Diverti,
Come è successo anche all'MTV Movie Award dell'anno scorso.
Non Film Award, ma Movie Award.
Movie Award, bensì, chi ci segue lo sa. Comunque, l'MTV Music Award.
No, sono
era il Movie, non è cos'era il Music.
No, sono L Style Awards.
Vabbè, non c'entrava nulla.
Un premio per la musica.
La una award di Abel, avevate già capito che non era molto informato, infatti.
Comunque, un premio musicale che c'entrava con gli MTV. Bene, lei è salita sul palco, premiata, doveva essere premiata da Michael Stipe con dei Ram. Non ha fatto, si è sbattuta altamente del solito discorso di ingraziamento. Ha preso il premio, si è girata e barcollante se n'è andata via. Subito dopo il premio c'era la sua esibizione e praticamente diciamo che la si vedeva un po' offuscata dai fumi dell'alcol, fumi non sta solo per fumi dell'alcol,
ma per fumi in generale.
Fumi in generale, sì.
Che bello.
Dove intendo Vicks Vapor e Olio 31.
Chiaramente che era Vaporub, però vabbè.
Vabbè.
Va bene anche il Vapub. Tanto basta dare l'idea.
E sta poveraccia ne combina di tutti i colori. Notare che su un articolo della stampa locale c'è scritto: sembrava verosimilmente sotto effetto di alcol e altre sostanze. Cosa dobbiamo aspettarci?
Cosa avrà voluto dire?
Cosa vuol dire Amy Winehouse? Still got her picture hanging on your mind. You wish you didn't need what you just can't have. But there ain't nothing you can do. Not a second there, you don't think about her, but she don't even think one single thought of you. Why does love got to be so unfair, making your heart see something that's just not there? Why does love got to be so unkind, making you hurt so bad? No, it's just not right. Why does love be so unfair? Oh, why does love got to be so unfair, baby? It's such a sad affair when you give your heart and
the one you give it to just goes and tears it all apart. You wish you didn't care, didn't care at all, but all you do is care too much. It's not a single night you don't dream about her, but you're the very last thing she'll be dreaming.
È Onde Quadre, questo è Monopoli e questo era Josh Kelley con Unfair. Hola.
Oh, finalmente questa bella pronuncia.
Oh,
Josh Kelley,
quanto mi sono piaciuto.
Bene. Un po' come Heroes più o meno.
Sì,
la pronuncia è quella.
Proseguiamo sulla scia di Chuck, la nostra rubrica di cinema, parlando
avendo parlato della Winehouse, parlando di scie, sai.
Volevamo parlare di due film che escono adesso in questi giorni, che secondo noi sono due film che meritano,
meritevoli di discussione.
Il primo, quello con cui inizio io e che forse ne sappiamo un po' di più rispetto all'altro, è l'ultimo della Pixar, che è Wall-E. Che è praticamente la storia di questo... La Terra abbandonata, siamo in un futuro. No, e lui è un vecchio robot che è stato...
Tipo circuito.
Circuitato.
Tipo, sì.
Il telefilm, quello con circuito.
Diciamo che lui cerca di... come si suol dire... È stato qua perché deve...
Ce la puoi fare, eh?
Ecco, è praticamente l'ultimo essere, non dico vivente, perché in realtà però che si muove sulla Terra, e praticamente ha il dovere di ripulire da tutto l'ammasso di rifiuti che hanno lasciato le mani. Bene, sempre da solo, poveraccio, è triste, lo vedi nella TV lì, malinconico, che guarda i film, però è un robot comunque.
Wall-E.
A un certo punto, da una nave...
Questo era il Wall-E originale, cioè, l'abbiamo chiamato per venire in trasmissione.
A un certo punto arriva dall'universo un'astronave con questo Wall-E, che è questo robot ultra iper con cui stringe amicizia. Però chiaramente lui è più evoluto, pulisce tutto in pochi secondi.
Però è una femmina questo qui.
Vabbè, adesso non me ne intendo tanto di ingegneria, anche se studi ingegneria.
Non sono soddisfazioni,
sono soddisfazioni. Aveva la biella, non aveva il pistone. Era una femmina.
Era piemontese.
Ti fa male per
l'angelica.
Di Toppi,
forse.
Ti fa anche per l'angelica. Conosci Wall-E? Toppi, conosci Wall-E? Sì. È di biella.
Sì, ha detto che sono pappe ciccia.
Oppure camicia.
Vabbè. Prima è il fatto che a un certo punto il robot super tecnologico riparte nello spazio con la nave e se ne va. Allora lui, intrepido, parte nel suo lungo viaggio per l'universo per ritrovare la sua unica vera amica, nonché l'unica che ha mai avuto. Ah, bellissimo il trailer.
Però poi si innamora.
Piangere tantissimo.
Si innamora.
È un tenerotto.
Rimane il fatto che, essendo della Pixar, sappiamo che sconfiniamo pienamente nel capolavoro, perché comunque gli ultimi film
trovatevi un film della Pixar che non è bello.
Trovamene uno, dai, visto che ci trovane uno.
Getta la formica.
Potrebbe averlo trovato.
Gazzetta la formica, beh, a me non è piaciuto tanto.
Ma forse non è della Pixar, mi sono detto questo dubbio.
No, era Bug's Life che non era della Pixar.
E quindi c'è la formica della pizza.
Sì.
Se lui te l'ha detto al contrario, per parte, era un ragionamento al contrario.
Sai che sono... Se avete dei suggerimenti, dateci. Nel caso avessimo sbagliato, sai.
Mandateci una mail a ondequadre.polito.it. Non lo so qual è. Andate sul sito ondequadre.polito.it, trovate la mail e ce la inviate. Oh, così noi la prossima settimana faremo l'errata corrigi in caso.
Esatto.
Di chi?
Che?
Errata corrigi, non ti è piaciuto?
Ah, ok, sembra che non si infano, però se questi termini.
Intanto esco. Tipo palesare, mezzo pallino, ottimizzare,
soprattutto mezzo pallino.
Altro film degno di nota che dovrebbe uscire il 19, se no, cioè doveva uscire oggi il 17. Infatti, io stasera avevo già
palesato l'idea.
Avevo
questo mezzo pallino
di andarlo a vedere. Però a quanto pare è stato posticipato al 19 come uscita europea. Ed è l'ultimo, non dico capolavoro perché non l'ho ancora visto, ma l'ultimo film di Woody Allen.
Oh, la...
Che si intitola?
Aia.
Non si intitola Aia.
No, si intitola Vigli Cristina, Barcellona. Okay. Barcellona.
Quarto film di Woody Allen, fatto e girato al di fuori degli Stati Uniti, quarto film consecutivo, questo perché sembra vecchio rincoglionito, però
no, non lo è.
È un grande genio quell'uomo, perché fin
Fatto, meno, sai com'è.
Però lui 4 anni fa si è impuntato dicendo che a Hollywood non si può lavorare perché le case produttrici distressano e i tempi e ci vanno troppi soldi.
E non ci sono più le mezze stagioni e la Befana non viene più di notte con le scarpe tutte rotte.
E il fratello
sembra vecchio rincoglionito, come ha detto lui. Ma un altro motivo per non credere che sia così è il fatto che lui e lui chiami sempre nei suoi film Scarlett Johansson.
Appunto. Oh, da 4 anni. Oltre a aver rifiutato Hollywood e fare i film fuori gli Stati Uniti, quindi rimanere coerente, ha deciso che la sua musa è Scarlett Johansson.
Chiamatelo scemo.
Da Match Point in avanti, mi sembra. Uh-huh. Hanno fatto 2 o 3 film forse.
Tre.
Su 4, direi che.
Dai, buono, va bene,
È la sua nuova musa ispiratrice e... Però diciamo che ispira anche noi, perché è uno dei motivi principali per cui voglio andare a vedere il film.
Oh, sì. Ma tanto
insieme a chi? Perché a me questa fa impazzire. Non è bella.
A me non tanto, però vabbè, dipende dai gusti.
Julio Ricardo Cruz, come, il giocatore dell'Inter.
Come abbia sposato Tom Cruise? Non lo capirò mai. Anzi, come anche Nicole Kidman e l'altra lì, la Dawson Creek, come si chiama?
Dawson Creek?
Sì.
Vabbè, chi l'ha lì?
Creek e Croc.
Come 3 donne abbiamo sposato un uomo così, anzi un mezz'uomo così, perché ha la testa di un
è un hobbit. È proprio Baggins.
È il cugino. E praticamente...
È Tom Baggins.
Rimane il fatto che... Cioè, Penelope Cruz. Penelope Cruz. Donna che secondo me è stupenda.
Ma sicuro che non sia Ulio Riccardo Cruz.
Non è Ulio Riccardo Cruz. Cioè, vabbè. Penelope Cruz è una gran donna, un gran pezzo di donna.
Di Cruz.
E non è più, non piace.
Cioè, non posso dire che non mi piace, però sono più su un altro genere, ecco.
Dice, del tipo.
Ma quel...
è del tipo.
E che ne so, una Jessica Biel,
Jessica Biel, ma esce con Justin Timberlake.
Vabbè, cosa vuol dire? Ma
una che esce con Justin Timberlake.
Io sono più un Megan Foxiano.
Ah, ok, quella è
quella
è di sopra di tutti, poi sotto c'è nulla, diciamo. Ci sono giusto io, poi. Che la... cioè, sono lì, me la gioco per...
Io non sputerei via la Bellucci o...
Allora, diciamo ce ne sono poche da sputare via, di quella con bricola lì.
Però... Ma nel fatto che la Penelope Cruz, già nome evoca strani ricordi.
Solo a lui, però vabbè.
Sì. Ma no, mi riferivo a Ulisse. Non pensate. Comunque, la sorella di Penelope Cruz, anche lei, detta anche Monica Cruz, faceva lì quel
paio di reali.
Ma non era un reale.
Non era un reale. Vabbè, era una sitcom surreale.
No, era una fiction.
E perché era tutto fatto
bene? 1, 2, 3, 4.
Vabbè, comunque non abbiamo ancora spiegato come il film. Qui stiamo parlando.
Ah, giusto, c'è ragione.
Il film. Uno che non lo sappiamo, qui teniamo di sviare.
Stavamo nel fare.
È ambientato a Barcellona.
Vabbè,
prima. Ah, voi quello.
Dal trailer, quello che ho capito è che A è ambientato a Barcellona. Vabbè. C'è Woody Allen,
c'è anche Barcellona.
Ci sono due tipe che si chiamano una Vicky e una Cristina.
Oh, no.
E questo solo dal titolo, bensì
che Vicky non è Super Vicky, quella del telefilm.
No, che no.
Sto scherzando. Comunque, è un film comunque dei contenuti sessuali forti, se ho capito bene.
No.
Sì.
Un po' come Zeta la formica.
Allora, quello che ho capito è. L'inizio del film è che c'è praticamente Scarlett Johansson, questa intervistatrice americana, che viene a Barcellona, incontra tale tipo e tale, tipo se la vorrebbe, diciamo, uscire, ecco, vorrebbe uscire,
se la vorrebbe uscire
in cura. Vabbè, vorrebbe uscire con lei. Il problema è che
vorrebbe suonare clacson.
Scatena le gelosie di tale Penelope Cruz, che sarebbe Vicky, che si ingelosisce nonostante si siano lasciati, a quanto capito.
Esatto.
Poi, conoscendo Woody Allen, secondo me una cosetta tre salta fuori.
E infatti, diciamo che man mano che va avanti questa conoscenza con queste due ragazze, viene proprio fuori questa cosa qua.
No, ma una è una ex.
Ho capito, ma viene fuori questa cosa qua. Tanto che Penelope Cruz e Scarlett Johansson, se non lo sai, in questo film qui si danno un bacio appassionante, incredibile.
Andiamo tutti a vederlo.
E entra di diritto tra i primi baci più.
Quindi più di quello tra Madonna e Christina Aguilera.
Esatto. Ecco.
Più di quello tra me e te, ecco, giusto per
me. È bello, ragazzi, è stato
a quel livello lì.
Alti momenti di radio, alti momenti di radio, direi.
Vabbè, allora adesso direi una gran canzone.
Alti momenti.
Sì, The Spice Girls con Wannabe. Mi
piace uccidere le orecchie degli altri.
Hai regalato un gran lavoro in post-produzione al nostro regista.
Dalla sigla di 90° minuto, per chi ci ascolta per la prima volta oggi, venerdì 17, questa è Time Out, la nostra rubrica
sportiva.
La nostra rubrica sportiva.
Oh, non parliamo né di Fascetti, né di Galeazzi, né di Franco Lauro, né di.
Assolutamente niente. No, anche perché. Anche
no.
Perché Galeazzi qui con noi non ci starebbe. O sta lui o non stiamo
o
noi.
O sta posto nel tavolo, oppure stiamo noi.
Giusto.
Beh, potremmo appoggiare il microfono su Galeazzi e ne parte da torno a Galeazzi. che ne dici?
Cercheremo di dare notizie sportive di tutti i tipi, ma soffermandoci sulle particolarità o sulle cavolate che la gente commette o sulle cose esileranti che si vedono.
Oh, che bello.
Tipo arbitri che cadono, che ne so,
giocatori che si menano,
giocatori che se la fanno in campo,
battibecchi tra gente di Formula 1, e qui oggi ne avremo da parlare.
Sì.
Adesso diciamo che iniziamo con dare un'informazione, diciamo, di uno sport che è molto bello, però non è molto seguito qua in Italia.
Purtroppo no, noi lo seguiamo, esatto, perché noi lo seguiamo, sì, anche perché abbiamo un tifoso accanito in regia, il nostro Toppan Biellese.
Che non ti fosse capito, era di Biella e quindi tifoso dell'Angelico Biella.
Squadra di basket che milita nel campionato di Serie A di basket. Oh. Infatti domenica è iniziato il campionato di Serie A di basket.
Ed è subito partita...
ha perso contro la Fortezza Bologna. Però c'è la
ragione, di quella squadra è una fortezza, cioè,
non è facile,
era proprio una fortezza.
Comunque, essendo la prima partita,
forse era Lorena fortezza quella squadra, no?
Esatto.
No?
Toppi, comunque non piangere adesso, dai.
Sempre contando che il campionato di basket in Italia, come in quasi tutti gli altri stati, non conta tanto la classifica per vincere il titolo, ma basta arrivare, mi sembra,
nei primi 8 per andare ai playoff,
per accedere ai playoff, dove conta. Quindi voglio dire,
i playoff, quindi sono le serie, diciamo, come se fossero delle partite tra virgolette a eliminazione, però si va al meglio di 3 gare, se non sbaglio.
Sì.
No, 5 gare, mi dicono la regia, 5 gare.
Sì.
C'è praticamente, man mano si va avanti, sono quarti di finale, semifinale, finale, così, e poi chi vince si aggiudica lo scudetto.
Volevamo
se non voleva fare niente,
però.
Continuiamo noi. Praticamente a pari punti con la Fortezza Bologna c'è Roma,
dai,
c'è
Ruba,
Milano, l'Armani,
forza Roma, forza Lupi, ci sono finiti i tempi gupi. Milano,
e poi non poteva che esserci
Cestina,
Siena, perché Siena stravince ogni partita,
e Siena Virtus che è di Bologna.
No, la Montepaschi, è qualcosa di incredibile
la Montepaschi, che però essendo la Montepaschi una banca ed essendo il periodo non proprio per le banche, anche lei risente del calo in borsa, praticamente il portaborsa è caduto, ha avuto un calo anche lui per...
Sì, è stato un disastro.
Tra l'altro, partita da Angelico Biella, che se non gioca il Toro in casa, se riusciamo a trovare i biglietti e tutto, andremo a vedere il 26, quindi tra due domeniche.
Ma parliamone, noi non andiamo tanto per la partita quanto per il pre e dopo partita.
Soprattutto per la mascotte, Orso Bruno, idolo.
Idolo. Io vado più per la polenta concia.
Le ragazze pompon non ci sono.
No, purtroppo no.
No,
Manus, tu non sei mai venuto con noi.
No, esatto.
E venire perché... No, la partita, boh, sì, è emozionante. Ma
è una mancanza.
Io la prima volta che sono andato non capendo tanto di basket, quando c'era un tiro libero, dicevo, ma io non vedo niente, guardavo dall'altra parte del campo.
Poi hai iniziato a capire che non li tirano dalla stessa parte.
Però il dopo noi andiamo sempre a fare merenda, se no era su per il
quindi bielese. Polenta concia, vino, formaggio.
Toppi ci fa scoprire i suoi angoli,
grandardo col miele, direi,
grandardo col miele.
Vabbè, in sintesi mangiate come dei pig,
lo scopo è quello.
Sì.
È lo spiegato di turno di solito è Toppi, perché poi deve guidare, riportarti,
quindi non può bere nulla, non può bere
e paga tutto.
Purtroppo no, però
parliamo. Toppi si è tolto le cuffie per
guarda caso
si
è tolto le cuffie.
Ma a parte questo ingresso generale nel mondo della pallacanestro, che speriamo sia
bomba,
uno sport che venga conosciuto al più, perché comunque è un gran bello sport,
abbiamo una notizia bomba.
Oh, esplode, cioè, scappo.
C'è il ritorno al ciclismo di Lance Armstrong.
Oh,
che ha detto che correrà sia il...
che non è quello d'Italia, che è andato sulla Luna. No, per spieghiamo.
E anche quello che andava
ovviamente. Ed è anche quello che è quasi diventato capo del Texas, non so come si chiama.
No. Governatore.
Il capo Zulu. E adesso ci riprova, mi sembra, o forse l'altra volta poi non si era candidato, non perché problemi per il suo...
Non si era candito.
Per il discorso del tumore, perché comunque è stato male, ha avuto
un cancro al cervello, è riuscito a guarire.
Al cervello,
esatto. Incredibile.
E ha vinto sempre sul Tour de France, con polemiche, perché si dice che lui potesse prendere sostanze che erano dopanti, in realtà non poteva prendere, poi qui non si sa. Non entriamo nel merito, però ha vinto 7 Tour de France.
Quindi
abbiamo Toppan della regia che ci fa segno di suona la tromba come Lance Armstrong.
E via.
Il delirio più puro.
Come veramente suona la tromba come Lewis altro.
Ah già,
erano cugini.
E comunque ha dichiarato, a parte tutto, che correrà il Giro d'Italia e il Tour de France, quindi due grandi giri.
Sì, ma ha detto non è che partecipa al Giro d'Italia,
voglio vincere, perché non ha mai corso il Giro d'Italia, per lui lo ritiene una corsa molto importante, vuole vincerlo.
Detto questo, ha detto che vuole la maglia rosa, quindi credo al primo negozio
perché fa
una angolo riflessivo, per far sparire comunque il Tour de France, gli ha dato una gran mano per far sparire, secondo me, per vincere la battaglia contro tumore, perché la forza di volontà in questi casi si sa.
Si vale più di
e quindi vale più di.
Oh, questo momento non mi è piaciuto.
Finito momento sera adesso lo insulto, perché io so che non gli faranno neanche un controllo antidoping, esatto. Se gli fanno, glielo fanno passati, perché lui tenta e in carica per diventare governatore del Texas e quindi non può farsi trovare dopato, perché ne andrebbe del suo,
della sua immagine,
della sua immagine.
Controlli ne faranno sicuramente, perché ha sottoscritto un contratto dove dice che non può sottoporsi ai controlli antidoping, ma come dici tu, magari fanno passare.
Ah, pure sul contratto?
Esatto, perché prima poteva rifiutarsi, infatti lui nel precedente edizione del Tour de France si è rifiutato più volte di fare il test antidoping e adesso non è.
Ma questo perché? Cioè, perché c'era questa clausola nel contratto? Non capisco.
Ah, perché lui prima c'erano state delle polemiche sul fatto che lui.
Ma poi contratto con chi?
Con gli organizzatori del Tour de France.
Ah, perché sono il Tour de France che lo volevano. Già, perché se tu vinci. Adesso ovviamente il primo anno forse no, ma se tu vinci il Tour de France come il Giro d'Italia, loro sono obbligati a invitarti l'anno successivo e tu non paghi le spese di iscrizione.
Ah, questo non lo sapevo,
potrebbe essere così, perché se non vedo il motivo per cui
qualcuno lo sa,
fare un contratto.
Voi direi
no, un contratto dove dice che lui si sottopone a fare il test antidoping, perché in precedenza lui si era rifiutato, allora ha scatenato polemiche con gli altri corridori e logicamente non, cioè,
il motivo per cui non l'avevano squalificato allora si sono rifiuti.
Ah, perché tu potevi rifiutarti.
Ma scusami, ma quanti anni ha Lance Armstrong?
37.
Vabbè, 37 è già una bella età, sai. Quindi è iniziato a vincerlo a 28 anni, perché no, 27, perché sono 3 anni che non corre.
Sì, l'ha vinto 7
quindi...
anni di fila.
Quindi. Però, che poi il Tour de France non è leggero, cioè sono sali
scendi. Vabbè, nessun'altra gara, alla fine. La gara
sì, però è considerato uno dei più duri, oltre.
Male, è un'altra dura che adesso ci farà sentire una sua canzone.
Rimane il fatto che credo che se mai vinca sia tutto spot per la sua campagna elettorale.
È sport,
perché oltre che ricevere contratti, perché secondo me è stato contattato. Lui ha detto che partecipava al tour inizialmente, io l'ho sentito. Poi gli organizzatori del Giro d'Italia hanno detto: il tour
già che passa domani il Giro d'Italia sotto casa
passa
mia.
Domani sotto casa mia. Quindi secondo me è stato contattato dagli organizzatori per averlo, perché comunque avere Lance Armstrong che corre il tuo giro
pubblicità
vuol dire
anche ascoltarci Gabriella Cimmi con Sweet About Me.
I'm gonna make it.
sindaci, yeah, italiana, anche qui non è ascoltata dai discografici nostri, ma ha dovuto emigrare all'estero per fare successo.
Con la buona vecchia Elisa, che poi è tornata.
Un po' come i piccioni che migrano, diciamo.
Eh sì, devono andare all'estero perché non le ascoltano.
Vabbè. Proseguiamo sul time out. Come abbiamo accennato prima, la Formula 1 c'è stato un po' di, diciamo, di goliardico autoscontro questo weekend.
È stato un gran premio rocambolesco.
Passiamo al nostro tecnico formulistico.
Sì. Benvenuto in guida Gianfranco Mazzoni. No, praticamente si è corso questo gran premio del Monte Fuji.
Sul monte ancora.
Infatti tutti i motori hanno fuso dopo un po'.
Sì. L'uomo del monte ha detto sì.
Oh, ma Monte Fuji, allora. Praticamente cosa succede? In partenza, in pole position, Lewis Hamilton, che è il, diciamo, il leader del campionato, giusto?
Hola.
Al quinto posto Felipe Massa, che purtroppo non ce l'aveva fatta nella qualifica a portarsi tanto avanti.
Era il peso d'altronde.
Secondo posto Raikkonen. Mamma mia. Secondo posto Raikkonen. Fatto sta che alla partenza Raikkonen brucia.
Ah, ma aspetta un attimo, prima di continuare con il discorso. Ma la volta prima non c'è stata la prima in notturna?
Esatto.
Sempre. E com'è finita quella? Non ho più seguito.
Ha vinto Alonso.
Perché era notte, mi sono addormentato. Ah, ha vinto Alonso.
No, veramente non era notte, perché era notte là, ma il gran premio era alle 2.
Era alle 2 di pomeriggio.
Dopo aver mangiato la pennichella, cioè ragazzi. Cioè.
E dove lo collegavano? A Singapore. Io vado a Singapore a trovare le belle signore.
Esatto.
Infatti si dice che Alonso non sia tornato per 3-4 giorni.
È tornato con le belle signore.
Ha vinto Alonso in seguito alla safety car che era entrata per un incidente. Insomma, ha avuto un po' di fortuna perché partiva 14esimo. Comunque, alla partenza Gran Premio del Monte Fuji, Raikkonen brucia Hamilton e arriva per primo alla prima curva. Hamilton però non contento, cosa fa? Ha detto, oh, io mi butto lo stesso 300 all'ora in curva,
autoscontro,
non me ne frega niente.
Ma sì, la macchina non è mia,
allora portato...
l'assicurazione non la pago io.
E infatti Rondelli
la casco ce l'ho, quindi
questa è brutta. E cosa fa? Decide di portare praticamente nel campo,
tanto me l'ha solo capita adesso, non era voluta.
Cioè, pensa che abbiamo un genio così.
Vabbè, comunque
non è male, insomma. Cosa fa? Porta nel campo girasole a fianco sia Raikkonen anche Massa, che rientro indietrissimi.
I famosi girasoli del Monte Fuji.
Esatto. Ma nonostante questo, Massa riesce ad andare avanti a Hamilton. Solo che a una curva viene passato da Hamilton. Massa dice: no, cos'è? Tu mi passi così? Io adesso a me girano i.
Ma l'ha fatto per
vedere.
Allora, cosa ha fatto? Si è buttato all'interno della curva, gli è scappata la macchina, ha toccato Hamilton. Ha fatto un testa a coda Hamilton, è ripartito ultimo.
Ma Raikkonen era uscito del tutto?
No,
era entrato. Ok.
Praticamente cosa succede? Danno una penalità a Massa per questa, diciamo,
scorrettezza
tra virgolette che ha fatto. Però danno anche una penalità a Hamilton per quello che ha fatto in partenza. Quindi tutti e due vanno ai box,
sì,
passano.
Anche perché oggettivamente sono andati proprio dentro. Proprio perché tattica autoscontri per eliminare il rivale. Che
quindi
c'hai la pela laggiù che ti piaceva, bombavi il rivale per bombarti la testa.
Vabbè, cosa fanno? Dopo tutto questo giro di ragionamenti,
i mezzi termici sono sprecati.
Non esistono più. Praticamente cosa succede? Sono tutti e due molto indietro, solo che Massa continua a recuperare giro dopo giro. Fino a quando arriva Bourdais che esce dai
ha fatto un Bourdais,
esatto,
diciamo.
Confina un Bourdais uscendo dai box, tocca Massa e fa girare di nuovo Massa. Quindi per l'ennesima volta parte di nuovo, inizia a fare record di giro uno dopo l'altro, fino a quando non riesce a ciofare la zona punti, quindi l'ottavo posto.
Comunque voglio dire, è un gran pilota. È molto sfortunato, ma è un gran pilota.
A un certo punto si trova al nono posto, c'era Mark Webber. E Massa ha fatto un sorpasso pazzesco su Mark Webber, buttandosi a tipo 30 centimetri dal muretto, tanto che fra il vibratore ha chiuso anche gli occhi. Qui rido perché è successo lì nella rabbia.
Allora,
è riuscito a staccarsi le cuffie mentre parliamo, non sa bene perché.
Non sta più capendo nulla.
Perché lui si dimena un po', come i bambini nella culla, no, quando hanno le api sopra che girano.
Arriva. Che tanto non è difficile, perché c'è un'altra
cosa. Fatto sta che alla fine Massa è riuscito ad arrivare all'ottavo posto. Però per una squalifica data a Bourdais per l'ennesima volta è riuscito ad arrivare settimo, quindi per 2 punti, e adesso si trova a 5 punti da Hamilton, punti perché Hamilton è arrivato 12esimo.
Morale della favola, Alonso ha fatto questo,
ha vinto di nuovo Alonso
tra i due litiganti,
Alonso gode. Quindi ha fatto un bis Singapore e Fuji, quindi lui in Asia impazzisce.
Praticamente ha preso le donne da Singapore e l'ha portato sul monte,
sono Fuji tutti.
Infatti c'era anche la Winehouse che era lì. circolino.
Va bene.
Ma tra l'altro l'ultimo Gran Premio si chiuderà in Brasile, dove c'è
Massa gioca in
una
casa.
Città che si chiama Rio e dove si canta Ho voglia di te.
Lentamente ho scoperto quello che mi dà. Passo a passo ti spogliavi con i tempi tuoi. Nel tuo sguardo c'è lo specchio in fondo di chi sei. Sei fragile e forte, spalanchi le porte tra le nuvole. Finché non se ne va questa voglia di te, tocco il cielo e il cielo tocca a me. E così se ti va, rimaniamo quassù, siamo in volo e il resto. Voglia di te, tocco il cielo e il cielo tocca a me. E così se ti va, rimaniamo qua su, siamo in volo e il resto non c'è più.
Non si può leggere nel cuore, ma specialmente nel tuo cuore non ci si può capire niente. Parli di tutto e mai di noi.
Non si può amare senza amore.
Adesso fuori il pezzo nuovo.
La so tutta.
Allora,
canzone di The Showman.
Introduco la rubrica Non si può leggere nel cuore, la rubrica preferita, edita, fa tutto lui, pure la sigla cantata da Nebbio.
Come Emilio Fede la situazione.
Sì, praticamente sì. Io faccio la serena della situazione.
E toccate anche The Showman, perché sono qui succede un bordello.
Sentiamo il sottofondo molto romantico che il nostro Toppi in regia ci mette, Enya.
Oh, che bello. Mi sto quasi addormentando, devo dire. Questa atmosfera troppo soft.
Sento quasi i Caraibi.
Vabbè, e comunque, io direi che partiamo con questo... con questa rubrica e non potevamo non parlare.
E che riguarda però i messaggi.
Ah già, è vero, non l'abbiamo spiegato.
Esatto.
Riguarda i pensieri e i messaggi d'amore del Leggo,
che è il giornale della nostra città.
Oh,
e diciamo che c'è un po' in tutte le città. Sì. Quindi Torino.
Però noi ci siamo uniti, cioè noi abbiamo preso il nostro come per leggere i pensieri e i messaggi d'amore, perché veramente questi pensieri e messaggi d'amore sono delle chicche pazzesche, direi.
Delle chicche e dir poco, io direi di chicconi.
Delle super chicche.
Chicconi. Che chicca, direi.
Eccolo.
Come dicono i nostri vermi a Worms.
Oh, Io ho fatto una grande ricerca sui pensieri e messaggi d'amore e ho scoperto che si è intrecciata una storia fantastica, direi.
Ah sì, perché oggi, proprio per la prima puntata, volevamo stupirvi con i messaggi, farvi vedere di come anche sul Lego si può... può nascere o può partire una storia
e qua siamo ancora in forza, non si sa ancora se nascerà, se non nasce, per lei è un po' titubante, eh?
Diciamo che è una telenovela che seguiamo da parecchio tempo,
cioè, alcuni messaggi hanno dell'incredibile, perché come noterete poi dopo, insomma, quindi c'è della gente che è veramente, non lo so, fuori da ogni logica, non è possibile. Tu inutile che annuisci perché anche tu scrivi su Sto Lego. Cioè, mi fai
ammetto
sì.
Che io e Nebbi una volta abbiamo mandato un messaggio a Lego, non ce l'hanno pubblicato.
Chissà come mai.
Io l'unica volta che ho mandato un messaggio è stato in box, quello di AllMusic, ho scritto sto tagliando. Ero praticamente...
Sua mamma l'ha visto, ha riconosciuto il numero di telefono.
La mia mamma non guardava AllMusic,
ecco.
Mia mamma guardava Domenica In. No, Domenica In, come si chiama?
La domenica tagliavo scuola.
No, la vita in diretta.
Ero furbo. Non Domenica In, come si chiama?
La vita in diretta.
No, quello al mattino.
Vabbè,
uno mattina.
Solo che uno mattina non potevi mandare i messaggi perché l'ho giurato non era in grado.
Vabbè, comunque, partiamo con come le intitoliamo oggi? Cantine Risso.
Oh, Kate e Giuseppe, ormai sono pure i nomi, eh. Siamo Pappa e Ciccia con questi
nomi. Me li ha anche contattati.
Sì. O forse lui. Sì, tu forse sono Cantine Risso.
Io sono Giuseppe, mi sono fatto cambiare nome. Vabbè.
Tale.
Allora, partiamo la storia. Con la storia. Alla ragazza vista alle Cantine Risso il 5 aprile. Non mi sono dimenticato di te. I tuoi capelli sono castani sul biondo, maglia grigia e pantaloni marroni. Mi piacerebbe rivederti. E qua, vabbè, non hanno ascoltato niente. Si fanno i cavolacci loro mentre io faccio il serio.
Non dire questo.
No, ma io so cosa hai detto. Hai detto la ragazza, Cantine Risso.
Sta leggendo.
I tuoi capelli castano sul biondo. Neanche lui sapeva chi aveva visto, in pratica.
Infatti. Poi lei si sente presa in causa e risponde. Ah no, ancora Giuseppe, scusate. Da Giuseppe alla ragazza vista alle Cantine Risso. Vuoi qualche indizio in più? I capelli sono castano sul biondo e sulle spalle.
Che indizio?
Sì.
Sì, poi praticamente calva tutta sopra e i capelli che partono dalle spalle.
Attaccatura dei capelli dalle spalle. Poi, per Giuseppe Cantine Risso. E qua c'è la risposta di lei. Ho risposto io al tuo primo SMS, ma non credo che io sia chi cerchi. Peccato, Kate. Ti stai dicendo, ti sei palesemente sbagliato. Non sono io chi tu stai cercando.
Però... mi dispiace.
Vabbè.
Cioè, nel senso, però lei ha detto peccato, magari era un bel fisico.
Poi, a Kate Cantine Risso. Ok, può essere che non sia tu, ma ciò non toglie che non ci si possa vedere per bere qualcosa insieme. Ti va? Ciao
già. Cioè, dai, Giuseppe ha già proprio spostato la ruota della barca. Vabbè. Non ha beccato l'interessante, ha detto
è un caffè, però, un cafferino,
un caffè, un dopo caffè, un dopo cena a casa mia. Notare che ormai Cantine Risso è diventato il cognome, perché a Kate Cantine Risso aggiunto Cantine Risso.
E lei subito sembrava convinta, eh?
Forse in Cantine Risso, come se si fosse sposata.
A Giuseppe, conoscerci, perché no? Ma come fare? A te la fantasia di trovare il modo. Ciao Kate.
Ma... quindi gli ha lasciato la palla a lui.
Oh. E lui cosa ha fatto? Il modo doveva trovarlo lui. A Kate.
Notare che questo succede di giovedì in giovedì, perché i messaggi, il Lego sono... sì. Quindi questi sono due fanatici del Lego.
A Kate, troviamoci sabato 27 settembre. Quindi il primo messaggio era datato aprile e a settembre si stanno ancora...
Vabbè. Storia lunga di quelle.
Troviamoci sabato 27 settembre, indovinate dove?
Davanti alle Cantine Risso.
Oh, per le 21 di notte.
Vabbè,
ti aspetto. Anche se non leggerò la tua risposta, sarò lì. A presto, Giuseppe.
Ah, quindi qui proprio ormai c'è un rapporto confidenziale via Lego. Sì. Quindi dice: io vado, dai, che ce la fai. C'è la Morandi dietro, dice: poi, dai, che ce la fai.
Da Kate
ma
a Giuseppe.
Ce la puoi fare, uno da su mille.
Ce la fa. Da Kate a Giuseppe, non ci siamo mai detti l'età. Io ne ho 40, sarai deluso e non verrai. Prima di vederci, rispondi su Lego.
E lei in 80.
Lei inizia a tirarsi indietro, no? Dice: ma parliamo dell'età, perché magari te sei un giovane, io sono oggi dai miei anni. E invece lui gli risponde: a Kate, perché non dovrei venire? Non ti avrei chiesto di uscire. Vabbè, alla fine.
Eh beh, giusto.
Combiniamo per il 4 ottobre, perché alla fine era saltata quella di prima.
Eh beh, sì.
Dove? Alle Cantine Risso per le 21, per l'ennesima volta.
Io ci sarò lo stesso.
Comunque io di anni ne ho 45, quindi tu non sei una ragazzina.
Vabbè, perché quindi, no? Ho fatto anche il fine, quindi sono più vecchio.
Sì.
Vorrei far notare che secondo me le Cantine Risso, il giorno 27, che ho trovato la sera, pieno così di gente, paparazzi, perché ormai è un avvenimento.
Sì, ormai. Anche studi aperti, infatti. È vero.
Sì, tanto oramai.
Le gossipate c'era quello.
A Giuseppe dalla ragazzina: non so che tipo sei, ma sicuramente un uomo tenace, ci vediamo.
E qui però iniziano già a crearsi, secondo me, delle illusioni, delle...
Poi a Giuseppe: sono stata ammalata, non potevo avvisarti. Che sfiga. Mi dispiace tanto, forse è meglio lasciar perdere, ma auguri per tutto. Quindi lei dicevo, lasciam perdere, no? E qui il gran finale di lui a Kate: mi dispiace che tu non sia stata bene, però perché devo lasciar perdere a questo punto? Mi hai detto che sono tenace e voglio esserlo, perché mi farebbe piacere conoscerti, Giuseppe.
Dai Giuseppe, dai che ce la fai!
Peppe! Allora non vogliamo, dai.
Mamma mia, voglio.
Io propongo il prossimo appuntamento, visto che stiamo seguendo questa telenovela, perché l'ultimo messaggio era di giovedì scorso, due giovedì fa.
Ma diciamo pure che se Kate e Giuseppe sono in... ci stanno ascoltando.
Oh, sicuramente.
Mandateci una mail, una foto, fateci sapere.
Combiniamo un incontro, non so, a casa di Toppe.
Vogliamo agenzia di matrimoni.
Alle 9 a casa, alla cantina di Toppe.
E avvisiamo che chiunque ci stesse ascoltando abbia notizie di Kate e Giuseppe,
che le conosce, che in qualche modo
ce le invino, perché abbiamo bisogno di sapere e vogliamo trovarci anche noi all'appuntamento con loro. Oh,
comunque noi continueremo a documentarci, alla fine vi faremo sapere.
Se riusciamo, faremo anche una diretta dal punto dell'incontro.
Eccolo, vabbè. Ma boh, che dire, siamo arrivati alla fine?
Siamo arrivati alla fine di questa splendida prima puntata nel palinsesto. Un saluto da Abel,
Manus,
Nebbio
e da Toppi.
Ciao. Kiss me out of the bearded barley. Beside the green, green grass, swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me along the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkle. So kiss me.
Ed è la media, non gliene può fregar.